Ci sono nella nostra esperienza tutti i quattro santi che ci hanno seguito nel cammino, ciascuno per la parte loro. Per esempio, nel convegno di San Salvatore, fatto tra i fratelli e le sorelle con la partecipazione di alcuni di voi, soltanto per qualche tempo, poteva venire tutti, eravamo scomodi, eppure sono stati 7-8 giorni intensi e in cui bisognava essere presenti sempre. In quel convegno abbiamo dato molto spazio a far emergere lo spirito di Francesco. Quanto allo spirito, certo, tutti i nostri santi sono presenti, i nostri quattro santi, Ignazio, Benedetto, Francesco e Teresa. Però, quanto alla struttura della regola, certamente il più presente è Benedetto. Do alcuni esempi che fanno parte ancora di questo sguardo esteriore. Il primo paragrafo, l'indirizzo iniziale, è ricavato in certo senso dalla regola di San Benedetto, nel capitolo dove si parla del novizio che fa professione. Questo capitolo, che è il 58° della regola Monasteriorum, intitolato De disciplina suscipiendorum fratrum, del modo di accogliere in comunità i fratelli. E c'è qui sia l'accoglienza iniziale in noviziato come poi quella della professione. A un certo punto Benedetto dice così, per la professione, della sua promessa il novizio già accolto faccia una petizione nel nome dei santi di cui vi son là le reliquie e dell'abate in carica. Questa petizione la scriva di sua mano, o se non sa scrivere un altro la scriva su sua richiesta, ed egli, il novizio, vi apponga un segno e la ponga di sua mano sull'altare. Ecco, è da queste righe che è nata spontaneamente di intitolare la regola stessa fin dal principio ai santi e più ancora che ai santi a Dio. Non mi pare che sia frequente, anzi direi che può essere infrequentissimo che una regola, invece che con una prescrizione, con un'intitolazione a una serie di persone, come vedremo, Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, la Vergine, gli angeli, i santi, eccetera, eccetera. E che questa intitolazione sia rivolta a realizzare, a domandare una certa cosa a Dio e si traduca quindi in una preghiera. Dopo l'elenco dei santi c'è la nostra preghiera. Sicché tutta la regola è comandata da questo inizio. Tutta la regola riceve dal paragrafo iniziale la struttura di una preghiera. È tutta una preghiera. Proprio nella sua struttura, nella sua formalità e nei suoi contenuti. Serie di indicazioni, di precetti, di norme. Tutta una preghiera, ed è tutta questa preghiera, mossa da una dinamica che non è tanto l'espressione di propositi quanto la richiesta di doni. Doni. Quindi sin dal principio, lo diciamo subito, poi lo vedremo a suo tempo più volte, è molto accentuata la caratteristica di non volontarismo, cioè di un consapevole abbandono alla volontà divina, alla fedeltà di Dio e ai suoi doni. Tutta la regola suppone non dei propositi, ma dei doni e una grande fiducia nei doni che Dio fa, di sua iniziativa, prevenendoci gratuitamente. Perciò è anche tutto una preghiera. Una preghiera perché questi doni ci siano dati. E questa prevenzione amorosa di Dio si rivolga su di noi. Quello che era nel capitolo 58 della Regula Monasteriorum è diventato in un certo senso il contenuto, lo stile e il modo di tutta la nostra vita. Molto importante questo. Il capitolo 58 della regola e anche il capitolo 59 di cui vi do lettura perché appunto accendo ancora questo desiderio di non fare propositi ma di esprimere una richiesta di doni. Capitolo 59 parla di un caso che oggi non si dà più, e cioè l'oblazione dei figli piccoli al monastero.
Perché non si dà?
Se volete oblarvi. Dice il testo: se un nobile offre suo figlio a Dio nel monastero, se il bambino è in tenera età e i suoi genitori facciano la petizione di cui abbiamo parlato sopra e avvolgano questa petizione e la mano del bambino nella tovaglia dell'altare insieme all'ovazione, così lo offrono. Propositi lì non ce n'è, non c'è neanche desiderio, c'è la pura speranza nel dono di Dio, una speranza così forte che si imprime e tende ad imprimersi nella vita del Dio. Del resto, nel vostro battesimo cosa è stato fatto? E nel battesimo dei vostri figli che cosa fate? Non è ancora così? Vi offrite a Dio, alla Chiesa, e in un certo modo, in quanto il battesimo è celebrato nell'Eucaristia, come dovrebbe sempre avvenire, avvolgete la mano e tutto il bimbo nella tovaglia dell'altare. Dunque, in questo capitolo 59, sono i genitori a dover fare questa petizione ai santi della chiesa, dell'altare a cui è dedicata, e che devono avvolgere e significare questo dono che viene fatto del bambino, la petizione stessa da loro sottoscritta e la mano del bambino nella tovaglia dell'altare. Altro esempio di presupposizione della regola di San Benedetto nella nostra piccola regola è, prendendo la parte polo opposto, la fine, dopo che abbiamo preso l'inizio, i due paragrafi appunto sulle fonti. Paragrafo 14 della piccola regola: queste poche norme non sono la regola. La nostra regola va ricavata dalla sicua ed amorosa meditazione dell'Evangelo, specialmente dei Vangeli della Passione e della Risurrezione, che leggeremo e considereremo una volta alla settimana. E poi gli scritti dei nostri santi. Corrisponde questo paragrafo, questi due paragrafi, al capitolo 73 della regola di San Benedetto, che leggo sommariamente perché valga come sommaria ora comprensione di questa animazione di tutta la nostra regola da parte della regola monasteriale. Nelle norme supreme, nello stile soprattutto, lo stile essenziale, esistenziale, non tutta l'osservanza, dice San Benedetto, della giustizia è stabilita in questa regola. Se d'altra parte noi abbiamo steso questa regola, è perché, osservandola nei monasteri, diamo almeno prova di una certa onestà di costumi e di un inizio di vita religiosa. Ma per chi si affretta alla perfezione della vita religiosa, ci sono gli insegnamenti dei santi padri, la cui osservanza conduce l'uomo fino all'altezza della perfezione. Quale pagina, infatti, e quale parola che abbia Dio come autore dell'Antico e del Nuovo Testamento non è rettissima norma della vita umana, San Benedetto ancora? O quale libro dei santi padri cattolici non riecheggia questo affinché giungiamo per la via retta al nostro Creatore? E parimenti anche le colazioni dei padri, le istituzioni e la loro vita, cioè i libri di piano e gli apoftegmi dei padri del deserto, come pure la regola del nostro santo padre Basilio. Che altro sono se non strumenti di virtù per i monaci che vivono rettamente e sono obbedienti? Ma per noi che siamo pigri e viviamo malamente e siamo negligenti, c'è di che arrossire di vergogna. Tu dunque, chiunque tu sia, che ti affretti verso la patria celeste, compi con l'aiuto di Cristo questa minima regola per principianti, è la regola di San Benedetto, che abbiamo delineato, e allora soltanto giungerai con l'aiuto di Dio a quelle più alte vette di dottrine e di virtù che abbiamo menzionato. Amen. Dunque, nostra piccola regola da principianti, ancor più, che però è aperta sull'Evangelo e sugli esempi dei santi, particolarmente dei santi che abbiamo scelto come guida e maestri. Faccio un ultimo esempio della presupposizione della regola di San Benedetto nella nostra piccola regola. Ne ho dato due sinora, il principio e la fine. Per quello che riguarda, altro esempio, la distinzione tra la promessa di stabilità e di obbedienza e la conversione dei costumi, che è, come abbiamo detto, al paragrafo quinto e sesto, e invece il voto di povertà e di castità che troviamo molto più avanti, ai paragrafi 12 e 13 della nostra piccola regola. Anche qui c'è presupposto la regola di San Benedetto. Soprattutto il fatto che San Benedetto non nomina mai i voti di povertà e di castità. Può essere molto singolare in una regola per monaci. Per lui la perfezione e l'impegno alla perfezione consiste nel professare l'obbedienza e la stabilità, in base soprattutto ad un principio che egli già annuncia nel capitolo quarto, dove, dopo aver elencato gli strumenti delle buone opere, come le chiama lui, dice: ecco, questi sono gli strumenti dell'arte spirituale, ed essi saranno da noi incessantemente adempiuti giorno e notte, e riconsegnati nel giorno del giudizio, riceveremo dal Signore quella ricompensa che Lui stesso ha promesso. Quel che occhio non vide, né orecchio mai udì, questo Dio ha preparato per quelli che lo amano. L'officina, dove compiremo diligentemente tutte queste cose, sono gli strumenti delle opere buone, gli strumenti nel senso proprio di mezzi, attrezzi, di produzione,
attrezzi.
L'officina, correlativamente, dove compiremo diligentemente tutte queste cose, è il chiostro del monastero e la stabilità nella comunità. E ancora parlando della professione, al capitolo 58, quello già citato, San Benedetto si esprime così: il novizio, prima di essere ricevuto, prometta la presenza di Dio nell'oratorio la sua stabilità, la conversione dei costumi e l'obbedienza davanti a Dio e ai suoi santi, così che se mai un giorno facesse altrimenti, sappia che sarà condannato da colui del quale non ci si prende gioco. Dunque, per San Benedetto, la sostanza della vita monastica sta nel voto di stabilità, di obbedienza e nell'impegno alla conversione dei costumi. La stabilità intesa come stabilità nella comunità, a cui si è inseriti sotto la guida di un Dio. L'obbedienza, la conversione dei costumi. Non parla nemmeno in tutto il resto della regola della povertà e della castità, che sono intese implicitamente riassunte tutte nel voto di obbedienza, che è quello più totale, più sintetico, e che lui intende precisamente come volontà della sequela di Cristo fino in fondo. È essenzialmente il voto di obbedienza che costituisce il monaco come tale. La stabilità è anch'essa un'espressione dell'obbedienza. È esplicitata, ma potrebbe essere sempre incorporata. Quel che definisce tutto e appunto è globalmente l'obbedienza. La stabilità è in fin dei conti una precisazione dell'obbedienza nel modo di realizzarlo, una consumazione piena di essa. La stabilità congregazione, stabilitas in congregazione. La stabilità, cioè, in una comunità fissa e sotto un abate, è quello che definisce il monaco, specialmente il monaco cenobita per eccellenza.